capitolo 21, versetti dal 22 alla fine del capitolo. Si insegna forse la scienza a Dio, a lui che giudica gli esseri celesti? Uno muore in piena salute, tutto tranquillo e prospero. I suoi fianchi sono coperti di grasso e il midollo delle sue ossa è ben nutrito. Un altro muore con l'amarezza in cuore, senza aver mai assaporato la gioia. Eppure entrambi giacciono insieme nella polvere e i vermi li ricoprono. Ecco, io conosco bene i vostri pensieri e i progetti che tramate contro di me. Infatti voi dite: dov'è la casa del nobile? Dove sono le tende degli empi? Perché non avete chiesto a chi ha viaggiato e non avete considerato attentamente le loro prove? Cioè che nel giorno della sciagura è risparmiato il malvagio e nel giorno dell'ira egli trova scampo? Chi gli rimprovera in faccia la sua condotta e di quel che ha fatto chi lo ripaga? Egli sarà portato al sepolcro, sul suo tumulo si veglia e gli sono lievi le zolle della valle. Camminano dietro a lui tutti gli uomini e innanzi a sé ha una folla senza numero. E voi vorreste consolarmi con argomenti vani? Nelle vostre risposte non c'è altro che inganno. Parola di Dio.
Mi sembra che la fine di questo capitolo 21 metta una parola definitiva a questa discussione tra gli amici e Giobbe. Mi sembra che secondo Giobbe niente prova che Dio tratti in modo diverso l'empio e il giusto. Non c'è differenza. Le parole e i rimproveri degli amici non hanno ottenuto con Giobbe niente. Non gli hanno insegnato, non gli hanno spiegato, non gli hanno fatto capire niente di nuovo. E lui è rimasto nel suo desiderio di incontrare direttamente il pensiero del Signore. E mi è sembrato molto forte il versetto 1, perché si insegna forse la scienza a Dio. Dire com'è Dio, tanta teologia in 2000 anni o 3000 che siano, ha trovato in molti modi. E però una cosa sola, almeno a me sembra chiara, che è inutile cercare di spiegare com'è Dio, ma è molto importante cercarlo, accogliere i segni che semina nel nostro cuore, nella nostra vita, in quella di Giobbe. E che ci siano come due cammini, ce ne sono sicuramente di più, ma questi due cammini a grandi linee sono: uno insegnare e l'altro aver bisogno di imparare.
Ciao, buona serata. Grazie per quello che avete letto e detto finora. Io ho solo due considerazioni. Una, cercavo un passo del Vangelo in Luca e mi è caduto sott'occhio la venuta del regno di Dio in Luca 17:20. I farisei gli domandarono: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. Nessuno dirà: eccolo qui oppure eccolo là. Perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi, un po' come il sale nell'impasto, come negli alimenti, come la luce che
non si confonde, però permette di vedere tutto. E poi riguardo a quello che citava del versetto 22, si può forse insegnare la scienza a Dio, a me è venuto in mente l'inno alla carità e la fine dell'inno alla carità. Dal versetto 12, il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso io conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. E poi quello che rimane in eterno. Poi ancora Giovanni, noi saremo così come egli è, ma questo saremo è solo Cristo che lo rivela. E quindi c'è tutto il pellegrinaggio terreno che è un cammino condiviso ma anche personale. Grazie, buona serata.
Volevo notare due punti che hanno riferimento con parole che stiamo ascoltando in questi giorni. Primo, il versetto 30. Nel giorno della sciagura è risparmiato il malvagio. Questo verbo risparmiare, per chi ha dato già un'occhiata alle letture di domenica prossima, è molto presente in esse. Innanzitutto il testo della Genesi, Dio dice ad Abramo: poiché tu non hai risparmiato il tuo figlio. E poi nella seconda lettura, il testo dei Romani, Paolo dice: Dio che non ha risparmiato il suo figlio, come non ci donerà tutto quello di cui abbiamo bisogno per mezzo di lui? Quindi c'è questa operazione con cui Abramo e Dio non hanno risparmiato il proprio figlio, e qui si dice che viene risparmiato il malvagio nel giorno della sciagura, nel giorno dell'ira. Quindi fa un po' pensare che questo giorno della sciagura, il giorno dell'ira, sia il giorno della croce del Signore, in cui viene risparmiato proprio il malvagio. E l'altro punto è il versetto 33, dice: camminano dietro a lui tutti gli uomini, e innanzi a sé ha una folla senza numero. Una bellissima idea ancora del Signore, della sua grande potenza di attrazione di tutta l'umanità nella sua Pasqua.
Anche nella parola che oggi ricordiamo, io avverto il contrasto, non sempre proclamato in termini decisi e definitivi, ma io avverto, per quello che riguarda me stesso, il pericolo di un rapporto con il Signore come conquista, e quindi come comprensione, e quindi come merito, e quindi alla fine come gloria. E avverto invece che il padre di Gesù ci dona il suo figlio come il regalo prezioso, come la nostra salvezza, come colui che, malgrado tutti i nostri limiti, i nostri pensieri e i nostri peccati, accetta di essere accolto da noi. Però è chiaro che il fatto stesso che si tratti di una relazione e anche di una conoscenza ci tenta sempre in direzione di una conquista. E quindi avverto che anche nel testo di oggi il riascolto di questa parola si rivela preziosissimo, nella misura in cui noi sempre di più tutto viviamo come l'avvenimento di uno. Tra l'altro anche con una richiesta severa di un dono che non sempre si coglie e si capisce, e che anzi nelle sue dimensioni più preziose deve prima di tutto essere accolto e poi progressivamente, ma con tante vicende che sono anche la vicenda stessa dei nostri limiti, dei nostri peccati, delle nostre chiusure, non può essere grazia, cioè dono. La salvezza, come più volte ci siamo ripetuti, non è una conquista. Ed è dono. E il dono è tanto più meravigliosamente sorprendente quanto più siamo convinti che né conquista nostra, né merito nostro, né virtù nostra. È impossibile separare la fede dal perdono dei peccati. È impossibile separare la fede dal sacrificio d'amore della sua croce. Lui si regala.
Sento anch'io l'importanza di questo versetto 22, che è già stato richiamato. Si insegna forse la scienza a Dio, a Lui che giudica gli esseri celesti, perché sono parole dette da Giobbe manifestamente contro i suoi amici, che vogliono definire quello che è giusto, che non è giusto, come deve comportarsi uno, che chi fa il male riceve il male, che chi fa il bene riceve il bene. Quindi Giobbe con queste parole fa polemica con loro, dice che sbagliano. Infatti dice: si insegna forse la scienza a Dio, a Lui che giudica gli esseri celesti? Ma allo stesso modo con queste parole giudica se stesso, perché anche lui nel suo dolore, nella sua malattia, cerca di capire come uno che ha fatto il bene possa ricevere il male. Anche lui quindi sta indagando. E però in questo modo, come dirà al capitolo 38 il Signore, che scenderà in un turbine dal cielo, si rivolgerà a lui e dirà: chi è mai costui che oscura il mio piano? Cioè il piano del Signore, come veniva detto adesso, mi sembra di poter dire, quello di donarsi. Quindi anche Giobbe, andando dietro al discorso dei suoi amici, cercando di capire come deve comportarsi Dio, come è fatto questo Dio, ecco che copre quello che è un mistero indicibile, cioè che Dio voglia donarsi. Ecco, quindi con questo versetto 22 si insegna forse la scienza a Dio, ecco, detto da Giobbe nei confronti dei suoi amici, lui stesso si mette, dichiara la propria inadeguatezza, perché anche lui vuole capire, ma Dio non vuole, che lui Dio vuole donarsi, e quindi con le sue parole Giobbe oscura il mio piano, dice il Signore al capitolo 38 versetto 2, che in realtà poi aggiunge: chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Ecco, questo fa un po' ridere, perché e peraltro è così, noi non riusciamo a capire, ignoriamo le vie del Signore, che sono veramente altre da quello che è il nostro modo di pensare e di voler capire. Io penso così proprio, che sia quindi una strada che dobbiamo percorrere anche noi per metterci insieme a Giobbe ad arrivare all'ascolto, al silenzio, perché il Signore vuole venire e donarsi a noi.
Bene, riguardo alla
ai versetti iniziali, uno muore in piena salute, eccetera, un altro muore con l'amarezza nel cuore, eppure entrambi giacciono insieme nella polvere. Qualcosa di molto simile abbiamo sentito circa un mese fa nel Coelet. Particolare al verso terra c'è un'altra qualità, 8:14. Vi sono giusti ai quali tocca la sorte meritata dai malvagi con le loro opere, e vi sono malvagi ai quali tocca la sorte meritata dai giusti con le loro opere. Io dico che anche questo è vanità. E la conclusione sappiamo, Coelet, da questa analisi su tutta la realtà sotto questo comune denominatore della vanità, trae come conclusione che è bene per l'uomo temere Dio. E io credo che anche in Giobbe sia in fondo così, cioè Giobbe questa riflessione che fa sulla uguaglianza della morte di queste due persone, sia del ricco, sia del povero, sia del felice, sia dell'infelice. E dove vuole arrivare Giobbe? Vuole arrivare a scardinare il sistema di pensiero dei suoi amici, che è il sistema del premio castigo, e introdurre un'altra cosa, cioè un rapporto che è basato sul timore, sull'abbandono a lui, sul fidarsi di Dio, sull'appoggiarsi a lui, non ai nostri meriti. Mi sembra che siano due discorsi molto vicini, ecco, questo il Coelet e Tobbe.
A me sembra che il cammino che stiamo compiendo è guidato dal Signore e quindi noi ci stiamo avvicinando a una comprensione sempre più profonda di Iona come profeta di Gesù. Per questo farei una proposta. E cioè che ogni giorno noi potessimo accogliere e custodire nella mente e nel cuore un versetto evangelico che potesse sembrarci la mano che ci sta conducendo verso Gesù. E quindi sempre di più riconoscere Gesù in questa grande profezia di lui. Siamo a metà del libro e quindi abbiamo ancora uno spazio lungo che possiamo percorrere con questo desiderio. Tra l'altro, sempre il nostro rapporto con le scritture della prima alleanza deve avere questa attenzione, cioè di vigilare sul rapporto che quella parola ci propone sempre più profondo con Gesù e il suo Vangelo. E quindi questo penso ci potrebbe essere di grande aiuto e credo che scopriremmo che giorno per giorno la profezia del Signore in Giona, in Giobbe, è sempre profonda, sempre più semplice, sempre più chiara.
Volevo segnalare cosa che è un po' di tipo liturgico. Al versetto 33 dice l'italiano: gli sono lievi le zolle della valle. Letteralmente il greco dice: furono dolci per lui le pietre del torrente. viene ripreso nella liturgia del martirio di Santo Stefano, il 26 dicembre, c'è un'antifona che dice proprio così: le pietre del torrente furono dolci per lui, tutte le anime dei giusti gli fanno corona. Quindi anche questa antica antifona monastica riprende questo testo e lo applica addirittura a Stefano, non solo al Cristo. E quindi a questo martirio che dietro a lui ci sia un sacco di gente che gli fa corona.